magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi cominceremo un piccolo ciclo di trasmissioni in cui parleremo della stregoneria oggi, cioè delle condizioni essenziali per le quali oggi come oggi si pratica stregoneria e che cos'è la pratica della stregoneria. Come traccia userò uno scritto che potete trovare anche in internet che si titola La stregoneria oggi, lo trovate sul sito www.federazionepagana.it e sarà la traccia delle nostre discussioni sulla stregoneria oggi e che durerà naturalmente fino alla fine. Trattare la stregoneria oggi significa mettere in luce i 5 punti fondamentali, almeno partendo da questo scritto che fu fatto nel 2000 e che rappresenta comunque uno scritto fondamentale della stregoneria. 5 elementi fondamentali. 1. Che cos'è la stregoneria? 2. Il concetto di vivere per sfida. 3. La situazione oggettiva e i percorsi di stregoneria. 4. Gli strumenti d'azione della stregoneria. 5. Il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone. Esiste un assunto fondamentale in stregoneria dal quale non possiamo assolutamente prescindere ed è le sfide attraverso le quali l'apprendista stregone modifica se stesso sono relazioni fra soggettività ed oggettività vissute con volontà e determinazione. Il conflitto interiore viene sempre risolto esteriorizzandone gli aspetti e vivendoli in forma di sfida nel mondo in cui si vive. Questo assunto fondamentale della stregoneria, che viene quasi sempre ignorato, è importante perché ogni individuo della natura ha dentro di sé tutta una serie di forze dinamiche, forze psichiche, forze emotive che lo spingono per agire nell'oggettività in cui vive. Queste forze psichiche, forze emotive, queste forze titaniche sono forze che spingono alla vita ma non determinano la direzione in cui la spinta va vissuta. Cioè la veicolazione della spinta, il modo di usare queste forze nell'oggettività in cui viviamo appartiene alle scelte del singolo individuo, della singola persona. Ebbene, il fatto stesso di avere queste forze interiori che spingono alla vita, che spingono alla trasformazione, e non riuscire a dispiegarle nell'oggettività in cui viviamo, nella società, nella natura, nel nostro modo di vivere quotidiano, significa costruire tutta una serie di intasamenti, tutta una serie di blocchi, tutta una serie di vortici psichici in cui l'individuo cortocircuita su se stesso. Cioè, anziché veicolare queste forze, che sono le forze della vita, e permetterci di crescere, permetterci di trasformarci, permetterci di adattarci a vivere nella quotidianità, a soggettivare la quotidianità, a trasformarci nelle sfide della quotidianità, queste forze psichiche cortocircuitano su se stesse e ci costruiscono tutta una serie di illusioni, tutta una serie di allucinazioni, tutta una serie di volevo, credevo, avrei voluto, se avessi fatto, e tutti quei perché, tutti quei per come, che dopo si cortocircuitano nella testa delle persone e si trasformano poi in psicosomatismo, in malattia psichica e in malattia anche fisica. Ebbene, questo assunto fondamentale della stregoneria, che in fondo è l'assunto della vita, dice che le sfide attraverso le quali l'apprendista stregone modifica se stesso sono relazioni fra soggettività ed oggettività vissute con volontà e determinazione. Il conflitto interiore viene sempre risolto esteriorizzandone gli aspetti e vivendoli in forma di sfida nel mondo in cui si vive. Che cos'è la stregoneria? Troppe persone parlano di ciò che non conoscono e troppe persone sono interessate a costringere altre persone in ginocchio per giustificare la vuotezza e la distruttività delle loro azioni. Per comprendere l'importanza della stregoneria è necessario chiarire l'ambito concettuale, religioso e morale in cui la stregoneria fonda la sua ragione di esistere come strumento di fondazione dell'esistenza umana. Per la stregoneria, come del resto per il paganesimo politeista, non esiste una coscienza di sé che attraverso la sua volontà crea l'esistente, cioè un Dio padrone, un Dio creatore, ma esiste l'esistente che attraverso trasformazioni dei soggetti che lo compongono e attraverso l'esercizio delle loro determinazioni costruiscono alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti, la coscienza universale. Il non esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni comporta il fallimento dell'esistenza del singolo soggetto. E questo è una cosa che viene sempre ignorata in tutti gli ambiti in cui noi agiamo e specialmente negli ambiti religiosi. Cioè, in pratica, la vita per ogni religione che esiste è accettazione di un presente, sottomissione ad una morale data, è accettazione di regole che si impongono sopra l'individuo, sopra le tensioni e le pulsioni dell'individuo. Cioè, non esiste una religione, come non esiste una società, che prende atto delle capacità di trasformazione dell'individuo, per cui si limita a dare una oggettività sana, una oggettività funzionale ai soggetti che vivono quell'oggettività, da presentare al singolo individuo che nasce, e su quell'oggettività il singolo individuo costruisce i suoi adattamenti e le sue trasformazioni. Ogni società, specialmente attraverso il sistema religioso, ha la necessità di imporre al singolo individuo, al singolo soggetto, quelle regole morali, quelle regole etiche che di fatto ne stuprano le possibilità di veicolare le sue pulsioni, le sue tensioni e il suo modo di agire. E purtroppo questo è dovuto sempre al fatto che ogni società in cui noi viviamo, ogni società monoteista, cristiana, musulmana, ebrea, hanno una visione del passato, cioè è il passato per loro che condiziona e blocca il presente. Cioè non sono società, non sono religioni aperte al futuro, cioè non esiste nessun futuro nel cristianesimo, come non esiste nessun futuro nei musulmani, nell'islam, come non esiste nessun futuro fra gli ebrei, esiste solo accettazione di ciò che è stato determinato nel passato e necessità di sottomettere le persone a quel passato, a quella verità, a quella accettazione. Pertanto, non esistendo un'apertura verso il futuro, non esiste nemmeno la concezione secondo la quale se l'individuo non si trasforma, non diviene, non manifesta se stesso, non veicola le proprie pulsioni, non va nemmeno a costruire se stesso. Pertanto, quello che è il fallimento dell'esistenza, l'esistenza del singolo individuo, della natura, ma parliamo dell'essere umano nel nostro caso, però di qualsiasi animale o di qualsiasi pianta, il fallimento della propria esistenza è quando le proprie pulsioni, le proprie tensioni di espansione non vengono veicolate nell'oggettività in cui si vive, per cui tutte quelle che sono le forze della natura che si riversano in un corpo fisico per costruire delle trasformazioni vengono di fatto menomate, vengono di fatto castrate, vengono di fatto stuprate per impedire al soggetto di costruirsi e di svilupparsi. E tutte le religioni che noi abbiamo nel passato hanno la funzione di impedire alle persone di diventare degli dèi, di costruire il loro corpo luminoso. Perché l'assoggettamento alle regole morali, l'assoggettamento agli input, alla volontà del Dio padrone, l'assoggettamento alla morale che porta alla reincarnazione, l'assoggettamento alla costrizione delle nostre forze psichiche a annullamento perché qualcuno vuole arrivare al nirvana, tutto questo porta all'uccisione della persona, porta alla malattia, porta la persona a rattrappire su se stessa. Ma ciò che la persona paga nei confronti del mondo non è soltanto il fatto che si rattrappisce su se stessa, ma che rinuncia alle proprie trasformazioni nell'infinito. Cioè, se non si vive la propria esistenza con volontà, con passione, veicolando quelle che sono le forze emotive che dentro ogni singolo individuo nascono e crescono, di fatto si rinuncia a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, cioè si rinuncia al cammino di libertà, al cammino di trasformazione dell'individuo. Tutte le specie della natura hanno sempre fatto in modo, per miliardi di anni, di lasciare ai propri figli delle opportunità migliori di quelle che loro avevano. Cioè, tutta quella che è l'evoluzione, tutta quella che è la diversificazione delle specie, tutto quello che è il divenuto della natura, le sue trasformazioni, non sono state altro che strategie attraverso le quali le singole specie hanno lasciato ai loro figli delle migliori condizioni nelle quali sviluppare se stesso. Ma lasciare ai propri figli delle migliori condizioni nelle quali sviluppare se stesso, che significa fornirgli di strumenti psichici, emotivi, funzionali per agire al meglio nella propria oggettività, non significa garantirgli il futuro, significa garantire loro degli strumenti, ma sta alla volontà di ogni figlio trasformare il proprio presente, trasformare se stesso in relazione del proprio presente e fornire ai propri figli a sua volta dei migliori strumenti con cui affrontare l'oggettività nella quale vivono. Non esercitare la volontà nelle determinazioni che la propria specie ha costruito nel corso dei milioni di anni di trasformazione significa la rinuncia alla possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Deve essere chiaro che non si sta parlando della volontà di possesso o della violenza di appropriazione, ma del suo contrario. Stiamo parlando della volontà di determinare se stessi nell'oggettività in cui si vive, consapevoli che questa oggettività, con quanto contiene, determina se stessa sia nei confronti di ogni suo componente, sia nelle relazioni delle sue parti e nei confronti della sua stessa oggettività. Cioè, quando si parla di volontà in una società monoteista, si parla sempre della volontà di possesso, della volontà di possedere qualcosa. Mentre invece quando si parla di volontà all'interno di un sistema pagano politeista, si parla sempre della volontà di rappresentare se stessi nell'oggettività in cui si vive. Cioè, non è la volontà di possesso, ma la volontà di vivere, la volontà di affrontare le contraddizioni, la volontà di rappresentare se stessi nel mondo. Perché quando si nasce nel mondo della natura, si comincia immediatamente a correre, sia perché si vuole dilatare se stessi e rafforzare se stessi, sia perché dilatando e rafforzando se stessi si costruiscono delle prede, cioè si va a caccia delle prede, che sia la mucca che mangia l'erba o che sia il leone che mangia la mucca o che sia il batterio o il virus che ci petano la polmonite, è sempre lo stesso movimento di fondo che è dato da un soggetto che si espande nella natura e la sua espansione crea delle difficoltà ad altri soggetti che a loro volta si espandono e creano difficoltà ad altri soggetti. Ma questo fa parte delle relazioni dialettiche che era ha imposto ai suoi figli, ha imposto agli esseri della natura attraverso Ares. Tutto diviene per contrapposizione, tutto diviene per relazione, tutto diviene per peitò e armonia. Cioè, in pratica si creano sempre degli equilibri all'interno della natura, anche se i singoli soggetti possono essere in sofferenza o possono mettere in sofferenza altri soggetti nel proprio momento, nel momento in cui rappresentano se stessi. Ma è fondamentale capire che per vivere serve volontà di vita, che non è volontà del possesso, ma è volontà di vivere, cioè volontà di rappresentare noi stessi, volontà di superare le contraddizioni con forza, volontà nell'apprendere, volontà nel divenire in ogni istante della nostra vita, che tutto sommato non è altro che la rappresentazione del potere di essere, cioè io sono davanti al mondo, io sono un soggetto che pensa, che agisce, che si muove, che si costruisce. E questa volontà di rappresentazione, questo potere di essere, è un potere che è sconosciuto nelle religioni rivelate, perché nelle religioni rivelate il potere è sempre rappresentato dal possesso o di oggetti, ma che comunque come fine hanno il possesso delle persone, il controllo dell'azione delle persone. Cioè il potere del re è quello di avere il potere sui suoi sudditi, cioè di far fare ai suoi sudditi quello che lui vuole. Per cui è sempre nelle religioni rivelate il potere rappresentato dal possesso, mentre invece nel paganesimo politeista il potere è rappresentato dalla capacità di rappresentazione nella vita, nell'oggettività, nella realtà, nella quotidianità, nella natura del singolo essere, qualunque esso sia. Per cui nel paganesimo politeista il potere è rappresentato dalla vita, mentre invece nelle religioni rivelate il potere è rappresentato sempre dal possesso di altre persone. Se il potere nel paganesimo politeista è rappresentato da rappresentazione nella vita, devo sviluppare il mio potere per rappresentarmi meglio nelle condizioni della vita. Ed ecco che gli uomini di grande potere sono quegli uomini che si rappresentano meglio nelle condizioni della vita, sanno affrontare al meglio le contraddizioni che affrontano, sanno sviluppare la scienza, sanno sviluppare una buona società civile, sanno affrontare i problemi in maniera determinata. Mentre invece gli uomini di grande potere nel monoteismo, nel cristianesimo, sono quelli che hanno diritto di vita o di morte sugli altri, cioè possiedono le persone. E sono due modi diversi, perché mentre nel paganesimo c'è la morte, è una possibilità di nascita del corpo fisico, nelle religioni rivelate la morte è sempre la distruzione degli individui che hanno rinunciato alla rappresentazione di se stessi nella propria vita. Per cui per il cristianesimo, per l'islam, per l'ebraismo, la morte è sempre distruzione del soggetto. Una distruzione che viene interiorizzata dal soggetto al punto tale che poi il soggetto spera nell'intervento del Dio padrone che gli dia una seconda possibilità, che gli dia un'altra vita, che metta una pezza laddove lui ha fallito nella propria esistenza. All'interno di questa concezione del mondo appare evidente che per partecipare alla costruzione della coscienza universale si rende necessario usare la propria volontà e le proprie determinazioni, dilatando il proprio sapere, la propria conoscenza, il proprio intuire e la propria emotività nell'oggettività in cui si vive. Che cos'è dunque la stregoneria? La stregoneria è l'insieme delle attività, o come preferisco chiamarla, è l'arte, attraverso la quale il singolo individuo organizza strategicamente la propria esistenza, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E non c'è alternativa, cioè la stregoneria è solo questo, un'arte che non viene espressa mediante la descrizione, ma sviluppata ed espressa mediante l'azione. In pratica, ciò che ci qualifica nell'attività di stregoneria non è il fatto di riuscire a parlare più o meno bene, a descrivere più o meno bene le cose, ma come noi le cose le descriviamo, come noi le cose le viviamo. Perché quando noi descriviamo delle cose, al di là se copiamo o meno, ma quello è affare nostro, e quando noi descriviamo delle cose, descriviamo delle azioni che abbiamo fatto, descriviamo il sapere che da quelle azioni è emerso, descriviamo la nostra capacità di comprendere il mondo mediante la nostra esperienza. L'esperienza è data da cumulo di azioni. Tante più azioni noi abbiamo fatto nel corso della nostra esistenza, tanto più sappiamo far emergere anche una buona descrizione. Ma ciò che viene accumulata è l'esperienza che è data dall'azione. E questa viene accumulata dentro di noi, nella parte profonda, vengono manipolate le nostre emozioni. L'arte della costruzione delle relazioni fra il soggetto che la esercita e l'oggettività nella quale viene esercitata. Perché quando io metto in atto delle azioni, quelle azioni hanno un valore diverso a seconda di quanto quelle azioni coinvolgono le mie emozioni. Ma le mie emozioni vengono coinvolte quando l'oggettività in cui le mie azioni vengono intraprese sono tali da comportare delle tensioni emotive dentro di me estremamente forti. Un insieme di azioni che, partendo dalla volontà soggettiva quale espressione del riconoscimento della propria collocazione nel mondo, portano l'individuo a compiere delle scelte nell'oggettività in cui vive e attraverso le quali trasformarsi responsabile e padrone delle proprie scelte e delle relative valutazioni. Pertanto, per riuscire a fare una cosa del genere, occorrono tutta una serie di elementi, pertanto sì un insieme di azioni, ma serve anche l'insieme di azioni quale espressione del riconoscimento della propria collocazione nel mondo. Pertanto quello che io devo fare prima di mettere in atto l'azione è riuscire a capire qual è la mia collocazione nel mondo. Ma io posso capire qual è la mia collocazione nel mondo soltanto razionalmente. Le mie emozioni sanno esattamente qual è la mia collocazione nel mondo attraverso la relazione empatica che c'è fra le mie emozioni e le emozioni del mondo. Il problema è che però se io razionalmente non riesco a dare una descrizione del mondo in cui vivo, non riesco a tentare di descrivere dei meccanismi, non sono neanche in grado di veicolare le mie azioni nel mondo. Pertanto la conoscenza è fondamentale proprio per alimentare la consapevolezza dell'individuo. La trasformazione soggettiva dell'individuo nell'oggettività in cui vive, usando e sviluppando la forza che lo ha spinto a trasformarsi da essere feto in essere umano adulto, è l'arte della stregoneria. Un'arte che può essere praticata quando un individuo ne riconosce la necessità della pratica all'interno dell'oggettività nella quale vive. Quando l'individuo cessa di subire passivamente le richieste e le imposizioni dell'oggettività, ma le media attraverso la scelta soggettiva. E questa è una condizione della crescita della persona. Quando è che si cresce? Quando è che si mette la toga virile? Cioè quando in pratica si passa da un'accettazione acritica degli input che arrivano dal mondo e attraverso la criticità ci si adatta in base alle risposte, al benessere che ci arriva dagli adattamenti, al minor dolore che ci arrivano dagli adattamenti, a quando invece si cominciano ad usare le proprie capacità critiche nei confronti degli input del mondo, nei confronti delle sollecitazioni del mondo, e a quelle capacità critiche si cercano i migliori adattamenti che noi possiamo fare anche quando sono degli adattamenti conflittuali. Allora in quel momento si è diventati adulti, cioè in pratica si spezzano quelli che sono i legami adattativi attraverso i quali ci portavano a subire le pulsioni, i fenomeni del mondo, e dai legami passivi passiamo invece a degli adattamenti attivi, dove non solo scegliamo i nostri migliori adattamenti, ma mettiamo in atto anche delle strategie nel mondo per modificare sia l'oggettività, sia le nostre condizioni, sia la relazione fra soggettività ed oggettività. Questo è il passaggio nell'età adulta. Il riconoscimento della necessità della pratica, cioè di praticare la stregoneria, di mettere in atto azioni attive, è l'iniziazione dell'apprendista stregone. L'arte della stregoneria, dunque, un'arte di relazione fra il soggetto che determina se stesso e l'oggettività in cui tale determinazione avviene. Dal momento che nel sentire, nell'intuire, nelle predilezioni, nei bisogni, non esiste un essere umano uguale ad un altro, come non esiste una situazione oggettiva sia nello spazio del tempo uguale a un'altra, non esiste un percorso di stregoneria uguale ad un altro. E qui cominciamo a mettere in discussione proprio quello che si dice della stregoneria in maniera comune. Non esiste una verità della stregoneria, cioè non esiste ciò che è vero al quale adattare le persone perché solo in quel modo possono diventare dei stregoni. L'arte della stregoneria è un'arte che è assolutamente soggettiva, perché non è semplicemente soggettivo il soggetto che agisce nel mondo, ma è soggettiva anche la percezione del mondo che ne ha il soggetto. E la percezione del mondo che ne ha il soggetto il soggetto l'ha selezionata in base al proprio percepire fin da quando era in pancia della madre. Per cui già dagli input che lui aveva in pancia della madre, lui ha forgiato il suo imprinting percettivo. Quando è nato, ha forgiato il suo sentire, ha forgiato il suo intuire, non solo come capacità di intuizione immediata, ma anche come direzione in cui veicolare la sua intuizione. Ha veicolato e ha costruito le sue predilezioni e ha manifestato i suoi bisogni, ma sono i suoi. E l'intensità psichica, l'intensità emotiva, l'urgenza con cui egli manifesta le sue predilezioni, i suoi bisogni e veicola il suo intuire e ha il suo specifico sentire nel mondo è una cosa che appartiene solo a lui. Per cui non esiste un intuire uguale per tutti, non esiste delle predilezioni uguali per tutti, non esiste un'urgenza nella soddisfazione dei bisogni uguali per tutti, non esiste uguale per tutti la stessa capacità di veicolare le proprie energie sessuali in maniera uguale. Non esiste un'uguaglianza degli oggetti, un modello umano perfetto. Esistono dei percorsi che possono essere definiti e dei percorsi nei quali noi possiamo individuare delle regole generali e delle regole anche specifiche all'interno della società, all'interno dell'uomo, della natura, in cui noi diciamo che il rispetto di quelle regole costruisce delle condizioni favorevoli o costruisce delle condizioni sfavorevoli. Però possiamo soltanto cercare quelle regole generali che individuano il percorso di stregoneria, ma non possiamo manifestare una verità di stregoneria perché non esiste una verità di stregoneria. Infatti esistono tuttavia dei principi generali che i soggetti devono praticare partendo da se stessi nell'oggettività in cui vivono. Questi principi generali e la direzione nella quale operano sono i pilastri dell'universo, le colonne del cielo, che l'apprendista stregone, mescolando nel suo cuore attraverso l'intento che lo ha generato, costruiscono il suo crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è lo stregone stesso. È lo stregone che non fa altro che mescolare tutto se stesso in funzione del proprio intento, in funzione del proprio divenire e in funzione delle proprie trasformazioni. La vita, per uno stregone, è un processo di trasformazione continua. E quel processo di trasformazione continua, in quel processo di trasformazione continua, l'individuo che pratica stregoneria cerca sempre di agire al meglio, di costruirsi al meglio, di esistere al meglio per continuare a modificare se stesso. E andiamo avanti anche col secondo per oggi, che è l'elemento, il vivere per sfida. La vita non è dolore. La vita è un processo di sottomissione ad una verità. La vita non è dolore e la vita non è un processo di sottomissione ad una verità imposta o rivelata. La vita è uno spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso, affrontando le contraddizioni e gli ostacoli che si presentano. E qui cominciamo intanto a precisare quello che è il dolore della vita. Il dolore non è altro che una sollecitazione emotiva che viene indotta dentro di noi da fattori esterni e che ci induce a cercare degli adattamenti migliori per evitare adattamenti distruttivi. Cioè il dolore non è altro che un segnale che ci dice questa cosa non va bene. E quando noi siamo imprigionati nella cosa che non va bene, soffriamo. Ma il dolore deve essere uno stimolo per uscire da quella condizione, per uscire da quella condizione oggettiva che di fatto ci crea dolore. Se noi il dolore non lo usiamo come uno strumento per evitare di star male, per cercare ciò che va meglio in quella situazione, noi non capiamo nemmeno cos'è il dolore. Infatti il cristianesimo usa il dolore come usasse le catene per torturare le persone, cioè impone il dolore alle persone, santifica il dolore rende le persone uguali a Dio, il cristianesimo tortura le persone mediante l'imposizione del dolore, lo rappresenta anche nel crocifisso, no? Cioè tutte le persone vengono sottomesse al crocifisso, cioè il crocifisso è la rappresentazione del dolore che deve essere imposto alle persone, ma nella vita il dolore non è altro che quello stimolo che ci dice tu vai fuori da questa situazione ti opprime, questa situazione ti danneggia, tu devi uscire da questa situazione. Questo è lo stimolo del dolore. Si nasce per sfida e si vive per sfida. Cosa significa nascere per sfida? Oggi nei paesi occidentali si è perso il ricordo delle difficoltà di nascere e della mortalità da parto fra gli esseri umani. La nascita è un urlo di volontà che il nuovo nato rivolge all'universo e che significa io esisto e intendo vivere. E se noi parliamo in questi termini per quanto riguarda la specie umana, voi pensate ad altre specie della natura che costruendo altri adattamenti hanno messo in atto delle altre strategie. Pensate, non so, allo storione oppure alla zanzara, che mettono milioni di uova o milioni di larve dentro lo stagno e che quasi tutte vengono mangiate o dalle rane oppure da altri pesci oppure da altre condizioni. In pratica, quelli che nascono, quelle zanzare che riescono a spiccare il volo dallo stagno oppure gli storioni che riescono a nascere, chiaramente hanno attraversato delle sfide che noi dall'esterno possiamo considerarli casuali, però hanno attraversato delle sfide che sono importantissime fino a riuscire ad uscire dalla loro condizione. Ora, tutta la nascita, ogni nascita dei viventi, sia piante sia animali, sono delle vere e proprie sfide che i soggetti che vivono nella natura mettono in atto per costruire delle condizioni nelle quali poter nascere. Pensate per esempio a quelle piante che buttano il polline nel vento e qualcuno di quel milione di chili che buttano nel vento qualche granulo riesce anche a fecondare. Ebbene, si tratta della sfida della vita, è una sfida continua. Si vive esclusivamente per sfida e si nasce come una sfida. Cioè le concause che portano alla nascita di un soggetto sono infinite. Se ognuno guarda se stesso, no? E pensa a quante coincidenze ci sono state affinché lui nascesse in quanto lui, milioni di anni, specie che sono attraversate, guerre, combattimenti e quanti non lui sono nati in tutto questo, no? Perché tante strade di trasformazione, di divenire, sono morte, sono nate. Cioè in pratica, se noi guardiamo tutta la storia della vita e tutta anche la storia dell'umanità, se volete, non è altro che una sfida continua. C'è una rappresentazione della propria esistenza, sia nelle piccole cose quotidiane, sia nei grandi eventi storici o nei grandi eventi della Terra. Per cui tutto è sfida ed è io, visto che io sono nato, visto che io ho preso consapevolezza di me stesso, io esisto e intendo vivere, e intendo manifestare me stesso, intendo sviluppare la mia coscienza, la mia consapevolezza, intendo rappresentarmi al meglio, intendo veicolare le mie pulsioni, le mie tensioni nella società o nella natura. Tutta è una sfida e se noi rinunciamo alla sfida, come vogliono fare le religioni monoteiste, chiedendo agli esseri umani di mettersi in ginocchio, rinunciamo a tutta la nostra esistenza, rinunciamo alla vita stessa e praticamente rinunciamo a mettere nel futuro esattamente quegli input, quegli elementi che ci hanno permesso a noi stessi di esistere. Per cui vivere per sfida è fondamentale, ma è fondamentale non solo vivere per sfida, ma anche avere il concetto di vivere per sfida. Perché se io sono un padre e ho un figlio e so che quel figlio dovrà vivere per sfida e non per sottomissione, non lo porto a battezzare, oppure lo posso anche fare se qualcuno lo vuole fare, però gli fornisco tutti quegli strumenti di capacità critica, tutti quegli strumenti di azione, tutti quegli strumenti di analisi, tutti quegli strumenti fisici, psichici, emotivi, che lo rendono sufficientemente forte per affrontare la sua oggettività, l'oggettività in cui dovrà vivere. Cioè, se io ho il concetto, ho il pensiero che si deve vivere per sfida, questo pensiero, questo concetto razionalizzato mi permette anche di mettere in atto delle azioni che sono conseguenti. E allora trasmetto a mio figlio, trasmetto al mondo che mi circonda la necessità della sfida, la necessità di aver coscienza di quello che si fa. Per cui, se la vita è così, così deve essere affrontata, perché questo che la vita ha forgiato in milioni di anni è anche ciò che ti permette di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, è ciò che ti permette di guardare verso l'infinito, verso l'eternità. Ma se tu ti metti in ginocchio e rinunci a tutte quelle forze psichiche, tutte quelle forze emotive, a veicolare te stesso, ad avere le tue passioni nella società, perché quella è la morale a cui ti devi sottomettere, tu rinunci a te stesso. Cioè, tu rinunci a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Stai solo aspettando di morire. Ed è questa la grande differenza che esiste fra la consapevolezza che la morte in realtà non è altro che una possibile nascita, e che noi dobbiamo affrontare quella possibile nascita con tutte le possibilità che abbiamo a disposizione. Cosa significa vivere per sfida? Significa trasferire l'urlo della nascita nei confronti dell'esistenza per tutta la durata della nostra vita. Significa diventare consapevoli che l'esistenza in cui siamo è solo un'opportunità. Solo il nostro urlo di volontà al momento della nascita, espresso in ogni attimo dell'esistenza, in ogni scelta dell'esistenza, all'interno di ogni contraddizione dell'esistenza, permette all'essere umano di rinnovare attimo dopo attimo il potere e l'intento della sua nascita. Questo rinnovare la volontà della nascita è vivere per sfida. Come si esprime nell'esistenza umana il vivere per sfida? È espresso dalle e nelle relazioni fra il soggetto che pratica il vivere per sfida e l'oggettività in cui questa pratica avviene, che rispetto al soggetto tenta di imporsi vivendo per sfida, e specialmente riconoscendo che l'oggettività è fatta da un insieme di soggetti che, come noi, anche loro vivono per sfida. Bene, questa che vi ho parlato per ora è la prima parte del discorso sulla stregoneria oggi, un discorso che trovate in federazionepagana.it e che lo faremo in due o tre trasmissioni radiofoniche che cercherò anche, dove possibile, di ampliarlo e di specificarlo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e per oggi da Radio Pagana è tutto. Vi ricordo che su internet trovate tutto e anche di più, migliaia di pagine di stregoneria che potete scaricarvi. Vi do appuntamento dunque per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e continueremo il discorso del vivere per sfida. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.